leggendo il versetto 17 al 20, che è il prossimo brano nella serie in Efesini che stiamo studiando, ma poi siccome è più di un mese che non abbiamo visto questo particolare brano, vedremo anche, faremo un piccolo riassunto di quello che è stato all'inizio del capitolo. Ho intitolato questa sezione Il camminare nella volontà di Dio, un titolo molto semplice, che è il significato di questa prossima sezione, l'ultima parte del capitolo 4. E questo capitolo, specialmente questa seconda parte, parla della nostra santificazione, del nostro cammino con il Signore, quello che dovrebbe essere, quello che può essere, in forte contrasto con quello che sarebbe la vita senza Cristo. Leggiamo i versetti 17. Questo dunque dico, ed attesto, Efesini 4, 17. Questo dunque dico ed attesto nel Signore che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili. Paolo scrive a una chiesa non ebrei, ovviamente i primi cristiani erano i discepoli di Gesù e poi credenti, persone che si sono convertiti a Gesù Cristo intorno a Gerusalemme, ma poi il Vangelo è andato in tutto il mondo. Ovviamente prima della venuta di Cristo c'era una forte distinzione tra giudeo e gentili. I gentili erano soprattutto pagani e Israele era il centro della luce di Dio, della parola di Dio, della rivelazione di Dio, e chi voleva avvicinarsi a Dio doveva far riferimento alle scritture, al Tempio, alla nazione di Israele. Ma poi Gesù Cristo è venuto, ha compiuto la nostra salvezza morendo sulla croce, risuscitando il terzo giorno, e il Vangelo non è rimasto lì a Gerusalemme ma è andato in tutto il mondo. Ma i gentili, cioè i non giudei, che venivano da esperienze pagane, qui Paolo esorta a questi credenti ad Efeso, una città greca, una città dove c'era l'adorazione di vari dei, e soprattutto della dea Diana, che nel libro degli Atti trovi un episodio molto particolare quando l'apostolo Paolo si trovò in quella città. Quindi lui dice: il credente dovrebbe vivere secondo la volontà di Dio e non come vivono gli altri gentili. Cioè, non dobbiamo diventare giudei, dice Paolo, ma dovremmo camminare nella volontà di Dio, nella santità. E questo è lo scopo di questa seconda parte del capitolo. Questo dunque dico e attesto nel Signore che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili. Cioè, prima noi camminavamo così, senza Cristo, ma ora dovremmo smettere di camminare in quel modo, perché, e qui viene descritta, nella vanità della loro mente, perché quello stile di vita era uno stile di vita senza Cristo ed è descritta qui come vanità della loro mente. Poi approfondiremo questo concetto nel messaggio stamani. Il versetto 18: o tenebrati, quindi questa è la descrizione del significato della vanità della loro mente, quindi o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza o a motivo dell'ignoranza che è in loro, perché non conoscono la verità, è per l'indurimento del loro cuore, cioè o non conoscevano la verità o quando lo conoscevano l'hanno rigettato, e quindi in ogni caso erano senza la vita in Dio, la vita di Dio. Versetto 19: essi, cioè quelli senza Cristo, i gentili che camminano secondo la vanità della loro mente, essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Dimmi un po' come si pronuncia, maestra. Bramosia o bramosia? Bramosia. Ok. Voi però, cioè voi gentili, che però ora conoscete Cristo, non siete più come loro, perché voi però non è così che avete conosciuto Cristo. Non abbiamo conosciuto Cristo a motivo della vanità della nostra mente, abbiamo conosciuto Cristo nella santità dell'esempio di Cristo, e quindi noi dovremmo camminare con Lui secondo la sua santità. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppur gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. E poi i versetti che stiamo memorizzando. Per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio, che si corrompe per mezzo delle concupiscenze e della seduzione. Cioè c'è stato un inganno da parte del diavolo, del mondo, che incita i nostri desideri e ci trascina nel peccato. Ma noi dovremmo spogliarci di quel tipo di vita per essere, versetto 23, rinnovati nello spirito della vostra mente. E quindi la battaglia o il cambiamento accade prima nella nostra mente e poi si manifesta nella nostra vita, e per rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. E poi dal versetto 25 fino alla fine del capitolo Paolo descrive quello che è la vita cristiana, la vita santa, la vita camminando nella volontà di Dio, che non è in un certo modo ma è in quest'altro modo. E arriveremo, se Dio vuole, a quell'ultima parte la settimana prossima, ma per ora vogliamo iniziare rivedendo un attimino quello che è stata la prima parte del capitolo. Il rapporto con Dio è spesso paragonato ad un cammino. Capitolo 4, versetto 1 stesso inizia con questo concetto del cammino. Io dunque, il prigioniero per il Signore, perché Paolo scrive da Roma, dove era arresto a domicilio, era imprigionato aspettando il suo tribunale, il suo caso di essere sentito davanti a Cesare, lui, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Per metterlo semplice, camminare degni del Signore Gesù Cristo. Noi siamo stati chiamati a camminare nella sua volontà. E inizia questo capitolo con il concetto, e poi riprende dal versetto 17 descrivendo come non dovrebbe essere il nostro cammino e come poi dovrebbe essere. Quindi il rapporto con Dio è spesso paragonato ad un cammino. Mi ricorda nei primi capitoli della Bibbia, nei primi racconti dell'umanità, Dio camminava con l'uomo. Genesi capitolo 3 versetto 8 dice che Adamo ed Eva udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E in quel caso l'uomo e la sua moglie si sono nascosti da Dio perché si vergognavano, perché avevano peccato, avevano abbandonato, si erano ribellati contro la volontà di Dio e non camminarono più in quel momento, ma prima loro camminavano nella presenza di Dio nel giardino. E nella Bibbia noi vediamo che il rapporto con Dio viene paragonato ad un cammino. Genesi 5 dice: dopo aver generato Metusale, Enoch camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie, e la chiesa è paragonata ad Enoch perché camminava con Dio e Dio lo portò a casa sua senza vedere la morte. Infatti la chiesa di questa epoca viene paragonata ad Enoch. Enoch camminava con Dio e poi Dio lo prese e lo portò in cielo, e così è il nostro cammino. Noi, quando abbiamo conosciuto Gesù Cristo come nostro personale Salvatore, inizia un cammino. Siamo nati nella famiglia di Dio, diventiamo i suoi figli e iniziamo un cammino con Lui che finisce in cielo. Lui ci porterà in cielo senza vedere la morte, perché ormai la morte è stata sconfitta. Potremmo vedere una morte fisica, ma come dice Gesù in Giovanni capitolo 11, chi crede in Lui non morrà mai in eterno. E quindi la vera morte non accadrà mai per il credente, perché abbiamo trovato la vita in Gesù. E quindi il cammino con il Signore, la vita nella volontà di Dio, è paragonata ad un cammino. Romani 8, riportato nel Nuovo Testamento: ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo, i quali non camminano secondo la carne, ma, si potrebbe inserire la parola, camminano secondo lo Spirito. E quindi questo concetto del cammino. Camminare è la cosa più naturale da fare come essere umano. Il primo grande traguardo, o uno dei primi grandi traguardi da bambino, è proprio incominciare a camminare. Non dimenticherò mai quei primi passi di mio figlio. Quando aveva meno di un anno incominciò a fare quei passi. Io lo misi con la schiena appoggiata ad una poltrona, io mi sedevo a terra un metro e mezzo distante da quella poltrona, gli dicevo: vieni, cammina. E lui, quei passi che faceva verso di me, è un padre quanto è fiero quando suo figlio incomincia a camminare, perché camminare è la cosa, è uno dei primi traguardi nella vita umana. E Dio vuole che noi incominciamo a fare quei primi passi con Lui, e poi di essere bravi nel cammino con Lui ed essere e camminare nella sua volontà. Amos capitolo 3 versetto 13: possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Per camminare insieme bisogna essere d'accordo. Mi viene in mente, non so se avete mai visto quelle gare che si fanno a volte in un campeggio o un'attività, quelle gare a tre gambe dove ci sono due persone, no? Due persone, e poi le due gambe centrali devono essere legate insieme e dobbiamo fare una gara contro altre coppie, e bisogna metterci d'accordo per decidere quando mettere il piede sinistro in avanti e quando mettere questo piede centrale in avanti, e se non sei d'accordo non farai neanche un passo e cadiamo se non siamo a pari passo. E così con il Signore noi dobbiamo incominciare ad imparare a camminare nella sua volontà, e il Signore ci porterà a vedere delle grandi vittorie nella vita se noi cammineremo a passo suo. Ora vogliamo rivedere un attimino i primi 16 versetti. Per mancanza di tempo non vogliamo leggere tutti i primi 16 versetti, ma la prima parte del capitolo parla della nostra unione a Cristo. Dio ci racchiude in un unico corpo in Lui stesso. Dal versetto 7 al versetto 16 vediamo che nel corpo di Cristo ci sono diversi doni come in un corpo umano. Sì, il corpo di Cristo è un'unità, quindi noi siamo tutti uniti in Cristo, ma come in un corpo umano ci è un essere, una essenza, ma ci sono vari membra che hanno tutti diversi doni, tutti diversi scopi. E quindi noi tutti nel corpo di Cristo abbiamo ognuno vari doni e siamo utili a diverse cose, ma sempre per la crescita e per il bene dell'insieme, cioè del corpo di Cristo. Il versetto 11 dice che Dio stabilì l'epoca della Chiesa con dei testimoni oculari alla risurrezione. Leggiamo il versetto 11, scusami, del capitolo 4, versetto 11. Ed egli stesso, cioè Gesù, ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori. E qui sta parlando dello stabilimento della Chiesa, cioè l'inizio di questa nuova epoca. E ha iniziato questa epoca con gli apostoli e i profeti. Gli apostoli erano i testimoni oculari alla risurrezione. Proprio questa settimana leggevo in Matteo, penso in Matteo 15, dove chiesero a Gesù un segno e Gesù dice: nessun segno vi sarà dato se non il segno del profeta Giona, che come Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così il figlio dell'uomo rimarrà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, cioè nella tomba, nella morte, e poi risusciterà. Ma loro volevano un segno e Gesù dice: nessun segno vi sarà dato se non quel segno della risurrezione di Gesù Cristo. E quindi la risurrezione di Gesù Cristo è la cosa principale, che è la dimostrazione, la prova che Gesù è infatti il Salvatore del mondo, Dio incarnato, il Messia, Questo è il segno, la risurrezione di Gesù Cristo. Ed ecco perché dopo la risurrezione vediamo nel libro degli Atti degli Apostoli la testimonianza dei testimoni oculari, che erano questi apostoli che avevano camminato con lui 3 anni e mezzo e poi lo hanno visto morire e lo hanno visto sepolto e lo hanno visto risorto. E egli poi ha mandato questi apostoli nel mondo per testimoniare appunto della risurrezione in Gesù, la risurrezione di Gesù Cristo. E questo è l'inizio dell'epoca della Chiesa. E quindi quando qui dice egli ha dato prima apostoli e profeti, questo è per l'inizio dell'epoca della Chiesa, i testimoni oculari, mentre invece i profeti sono quelli che hanno dato ulteriore rivelazione. L'Antico Testamento si era concluso con l'ultimo profeta, con le ultime scritte dell'Antico Testamento, e Dio poi ha cessato la sua rivelazione fino a che non era venuto sulla scena Giovanni Battista, dichiarando la venuta del regno di Dio con il precursore di Gesù Cristo. E poi Dio aveva altra rivelazione da darci, le epistole di Paolo, i Vangeli e il libro dell'Apocalisse, altra rivelazione. Quindi questi profeti, cioè che hanno comunicato il messaggio di Dio per noi, hanno dato ulteriore rivelazione, nuova rivelazione, scritture, parola di Dio. E quindi il versetto 11 dice: egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti. E poi questo era l'inizio dell'epoca della Chiesa, ma l'epoca della Chiesa non è finita nel primo secolo, ma è continuato fino ad oggi e continuerà fino al ritorno di Gesù Cristo. E qui dice: ed altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. E quindi la Chiesa, all'epoca della Chiesa, va avanti con evangelisti, proclamando il Vangelo di Gesù Cristo, la salvezza in Gesù Cristo, e con pastori / dottori, cioè insegnanti della parola di Dio. Ora, il compito principale dei pastori è di pascere il gregge e di sorvegliare il gregge, di proteggere e di essere un esempio nella spiritualità e nella fede e nell'esperienza cristiana. Questo è il versetto 11. Poi dal versetto 12 in poi lo scopo principale della Chiesa è di edificare i santi per poter svolgere l'opera del ministero. Quindi lo scopo dei doni alla Chiesa è per insegnare la parola di Dio soprattutto. Il versetto 12 dice: per questo motivo, per il perfezionamento dei santi. Quindi i pastori, gli evangelisti sono dati per maturare i credenti della Chiesa. Ma i credenti della Chiesa esistono per svolgere l'opera del ministero. E l'opera del ministero esiste per far crescere il corpo di Cristo. E quindi ogni cosa che Dio sta facendo in questa, attraverso la Chiesa, ha uno scopo di far crescere il nome di Gesù Cristo. Lo scopo dell'opera del ministero è affinché cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, versetto 13 a 15. E il versetto 16 dice: dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore della misura di ogni singola parte, cioè ognuno di noi ha un contributo da dare, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Il Signore ci sta dicendo che ognuno di noi ha un compito, ha un dono, ha un'opera che possiamo contribuire alla crescita del corpo di Cristo. Ed ecco, noi dovremmo quindi nel versetto 17 in poi camminare nella volontà di Dio appunto per glorificare il nome di Gesù Cristo, per la crescita del corpo. E quindi arriviamo al versetto 17 al 32. In questo prossimo brano siamo chiamati a cambiare modo di camminare rispetto agli altri che non conoscono Dio. Come una persona cambia un abito sporco e si riveste con un abito pulito. Non è una cosa, a proposito, che noi possiamo fare con la nostra propria forza, ma è una cosa che Cristo ha compiuto per noi, morendo egli stesso e mettendo a morte la nostra carne, il nostro vecchio uomo, e donandoci nuova vita con lo Spirito Santo. E quindi, a motivo di ciò che Cristo ha compiuto per noi, noi siamo capaci di fare questo, ma dobbiamo prima renderci conto di questo. Romani capitolo 6 è molto chiaro su questo argomento. Il capitolo 5 poi, in seguito, ci spiegherà come l'amore puro per Dio e per gli altri è la motivazione dietro al nostro cammino, e che lo Spirito Santo ci guiderà se noi ci appoggiamo a Lui. E tutto questo viene poi dimostrato nei rapporti più importanti della nostra vita, cioè nella famiglia e sul posto di lavoro. E questo lo vedi descritto nel capitolo 5 e l'inizio del capitolo 6. Poi la fine del capitolo 6 è la conclusione dell'epistola. Allora, arriviamo al versetto 17. Come dobbiamo camminare? La risposta breve è come l'uomo nuovo, cioè secondo il nuovo uomo che noi siamo in Cristo Gesù, non secondo il vecchio uomo che è stato messo a morte con Gesù Cristo. Infatti abbiamo detto che il battesimo è un simbolo della morte del vecchio uomo e la risurrezione per camminare in novità di vita. Romani capitolo 6 parla di questo, e questo viene descritto più in dettaglio in questi versetti. L'uomo vecchio è stato messo a morte in Gesù Cristo, il peccato è stato condannato in Cristo, è stato eliminato in Cristo, e noi dovremmo vivere in novità di vita. E così la novità di vita, e questo cammino viene descritto dal versetto 17 alla fine del capitolo. Tre punti chiave per capire il cammino con il Signore. Questa prima parte, versetto 17 a 21, è come non dobbiamo camminare, cioè come dobbiamo smettere di camminare. Poi la fine del capitolo, dal versetto 25 al 32, è come dovremmo camminare, come possiamo camminare. E quei versetti nel mezzo che stiamo memorizzando in Efesini 4, versetto 22 a 24, è il fulcro, cioè è come dobbiamo spogliarci del vecchio uomo e rivestirci dell'uomo nuovo. E quindi questo è come cambiare passo. Ora, innanzitutto, versetto 17 a 19, rileggiamo questi versetti. Questo dunque dico ed attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intendimento, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro, e per l'indurimento del loro cuore, essi essendo diventati insensibili, cioè incalliti, induriti, si sono abbandonati alla dissolutezza, cioè non c'è freno nel loro modo di vivere, perché loro non sono più sensibili al peccato, non sentono che è il peccato, nemmeno si vergognano di quello, perché non sono più sensibili al peccato, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia, perché non sazia mai il peccato, e quindi viene continuamente seguito o provato per cercare di essere saziati, ma non siamo mai saziati nel peccato. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Innanzitutto, non come camminano quelli che non conoscono Cristo. E quindi c'è il contrasto netto, come camminavamo da inceville. Mi ricordo quando mi sono arruolato nei Marines, quando ero ragazzo nella scuola superiore, io camminavo come i ragazzi camminano sulla strada, cammini in modo senza, cioè con un ritmo forse di musica, o un modo come una persona non militare. Quando cammini nel militare è tutto un altro cammino, è tutto un altro modo di vestirsi, e non cammini da solo, ma cammini insieme a tutti gli altri soldati, a passo con il sergente che ci guida, e noi ogni piede sinistro batte per terra con un solo suono, e ogni piede destro batte per terra con un solo suono, e siamo allineati verticalmente e siamo allineati orizzontalmente. E il cammino con il Signore deve essere allineato verticalmente e anche orizzontalmente, cioè con i nostri pari con altri fratelli e sorelle in Cristo, ma c'è una netta differenza. E infatti noi cantavamo mentre marciavamo che noi non camminiamo più come camminavamo quando eravamo civili, ovvero incivili, ma ora camminiamo con un altro ritmo, un altro battito. E così dovrebbe essere, non come soldati, ma camminando con il Signore. E, ma è in netto contrasto rispetto a come camminavamo quando non conoscevamo Cristo. Noi abbiamo bisogno di comandamenti chiari per sapere come camminare. Mi ricordo che il sergente aveva una voce, che lo sentivi e riconoscevi quella voce al di sopra di tutte le altre voci. E noi seguivamo i comandi del nostro sergente e non quelli degli altri. E con il Signore noi abbiamo bisogno di comandi molto chiari. Ora, oggi c'è un'enfasi nel mondo di dare input solo positivi ai bambini, non bisogna mai dare input negativi, dobbiamo solo dargli input positivi, ma non è così che il Signore ci insegna. Il Signore disse ad Adamo ed Eva: potete mangiare di tutti gli alberi, questo era l'input positivo, però disse di quest'albero qui non mangiare, e c'era un avvertimento molto chiaro. La prima legge che Dio ha dato erano leggi praticamente tutti negativi: non avrai altro Dio davanti a me, non commetterai adulterio, non mentirai, non ruberai. Il Signore ci dice chiaramente quello che non dobbiamo fare. Noi pensiamo oggi di essere più intelligenti di Dio e eliminare tutti i comandi negativi e di dare solo comandi positivi. Certo, c'è bisogno di un equilibrio del comando negativo e anche di quello positivo. È così una batteria funziona, quando c'è il positivo e il negativo. Così una calamite funziona con il positivo e il negativo. E il Signore ci dice: non camminare più come camminano quelli senza Dio, e incominciate a camminare in questo modo, secondo la santità della verità. E quindi c'è il comando negativo e quello positivo. Il versetto 17 descrive in una frase il cammino di quelli senza Cristo, ed è un cammino chiamato nella vanità della loro mente. E poi la vanità della loro mente è descritta nei prossimi versetti con quest'altri participi che descrivono questa prima frase. La vanità della loro mente, il versetto 17, la descrizione del cammino senza Cristo. La nostra mente è molto importante, è una gran parte di quello che ci rende diverso da tutto il resto del creato, è la nostra mente. La sfida per un cammino con il Signore è una che incomincia nella mente. Mi ricordano alcuni versetti molto importanti nella Bibbia. Isaia 26:3 dice: alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta, perché confida in te. Dio vuole trasformare le nostre menti e vuole che noi incominciamo nella nostra mente di confidare in Lui. Matteo 22:37, Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Marco capitolo 5 versetto 15 dice: giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato. Quando Gesù aveva guarito quell'uomo indemoniato, giunti da quello lì che era stato trasformato, era stato guarito da quel demone che lo controllava, qui dice che lo trovarono seduto, vestito e sano di mente, quello che era stato posseduto dalla legione. E quindi Dio vuole incominciare a trasformare la nostra mente. Qui dice che la vita senza Cristo è descritta come la vanità della loro mente, cioè un'illusione vana o vuota, senza valore o senza vera sostanza. E quindi c'è una battaglia per la nostra mente. Mi viene in mente il fatto che Eva fu tentato dal diavolo e fu ingannato da lei. E quindi incomincia con le parole del diavolo che cerca di ingannare la donna, e lei segue l'inganno del diavolo proprio perché il suo ragionamento ha seguito un ragionamento errato. Quando il diavolo distorse la verità dicendo che potevano mangiare di tutti gli alberi, sì, di tutti gli alberi, ma non di questo. Il diavolo aveva detto ad Eva che Dio stava trattenendo qualcosa di buono. Ah, Dio non vuole che tu mangi di questo perché sa che poi diventerai come lui. Ma era una menzogna. Il diavolo disse che poteva trovare vera felicità, doveva liberarsi dalle regole di Dio per trovare la vera felicità. Ma tutto quello era una menzogna, e tutt'oggi inganna con le stesse bugie. Cioè, liberati, non è sbagliato, sarai finalmente soddisfatto se ti libererai dalle proibizioni del Signore. Il diavolo è il padre della menzogna, e lui usa questo tutt'oggi per ingannare le nostre menti. Paolo riconosce una tendenza nella nostra natura che va però contrastata con la mente. Romani 7, versetto 23, lui dice: ma vedo un'altra legge nelle mie membra, cioè nel mio corpo, che combatte contro la legge della mia mente. E quindi Paolo riconosce che nella nostra mente c'è la volontà di fare la volontà di Dio, ma nel nostro corpo c'è una tendenza, una tentazione di vivere in tutt'altro modo. Ed è una battaglia che va vinta con l'aiuto dello Spirito Santo e con la guida della parola di Dio. E quando noi ci sottomettiamo a quello che sappiamo che sia giusto, possiamo vincere le tentazioni della carne. Romani 8, versetto 7, per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio. Ma quando noi ci sottomettiamo, iniziando con la mente, ci sottomettiamo alla legge di Dio, troveremo vittoria sopra le tentazioni e cammineremo nella sua volontà. In pratica, questo brano ci dice di ubbidire Dio e di custodire la nostra mente. Romani 12, versetto 2 dice: e non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E così anche in Efesini capitolo 4, versetto 23, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. E così il cammino con il Signore incomincia con il rinnovo della nostra mente. Dio ha un piano perfetto per il suo creato. Dio ha un piano perfetto per la tua vita, e dovremmo fidarci di Lui, dovremmo sottometterci a Lui. E sottometterci a Dio non è una sconfitta, ma è una vera liberazione. Lui ci ha disegnati. Noi dovremmo vivere le nostre vite secondo il progetto di Dio. Ho scritto qui un'illustrazione: noi non useremmo una Ferrari per trainare un rimorchio pesantissimo, anche se una Ferrari potrebbe avere un motore potentissimo, ma una Ferrari non è stata disegnata per trainare dei rimorchi pesanti. Il suo motore potente è stato disegnato per altri motivi. E noi siamo stati disegnati da Dio per glorificarlo. Benché abbiamo la capacità e il potere di vivere secondo come vogliamo, non siamo stati mai disegnati per vivere nel peccato, e quindi non dovremmo prestarci al peccato. Dovremmo invece camminare secondo come Dio ci ha disegnati. Il peccato ci lascerà vuoto, privo della vita che Dio intende donarci. Il peccato ci costa nel ragionamento, nelle relazioni, la relazione con Dio e la relazione con gli altri, ci costa nella salute, nella pace, nella felicità, e costò Gesù Cristo il suo preziosissimo sangue per salvarci appunto da tutto ciò. Se vuoi essere davvero libero, hai bisogno della parola di Dio. Come abbiamo detto e facciamo riferimento a questo versetto tante volte, Giovanni 8:32, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il diavolo dice: abbandono la parola di Dio per trovare la libertà, ma è una menzogna. Per trovare la vera libertà dobbiamo trovare la verità, che è la parola di Dio. E quindi la verità è che camminare con Dio è la migliore scelta che puoi fare nella tua vita. La descrizione della vanità nel versetto 18, e non mi piace mettere un'enfasi, non mi piace neanche considerare questi versetti pesanti, ma credo che sia necessario dare un po' di attenzione a questi per capire esattamente quello che dovremmo abbandonare.